Il nostro paese non c'è più. 10 anni di guerra in Siria.
Marzo 2011, marzo 2021. 10 anni fa, in queste ore, in alcune città siriane, le prime manifestazioni contro il regime di Bashar al-Assad. La gente chiedeva riforme e democrazia, non chiedeva ancora in quel momento la caduta di Bashar al-Assad, dalla cui famiglia governava il paese con il pugno di ferro dal 1970. I conflitti sono complessi, vanno interpretati con molteplici chiavi di lettura. Per fare un esempio, le primissime proteste furono a Daraa, nel sud, vicino al confine con la Giordania, per l'arresto di alcuni ragazzini che avevano scritto sui muri della città degli slogan contro lo stesso Bashar al-Assad. Ma Daraa era anche una delle zone della Siria che aveva sofferto di più la carestia degli anni precedenti. Un tempo granaio per una buona parte del paese, nel 2011 alle prese con una grave crisi economica. Clima, risorse, acqua, economia, democrazia, diritti, dittatura. Sono solo alcune parole per comprendere quello che stava per succedere in Siria, come dicevamo esattamente 10 anni fa. Ma torniamo alle manifestazioni contro il regime del marzo 2011, perché in quel momento si mise in moto un circolo vizioso che non si è ancora fermato. Centinaia di migliaia di morti, oltre 12 milioni di profughi, centinaia di migliaia di dispersi, molti di loro nelle carceri siriane, nelle carceri governative. Nata come una rivolta popolare, la crisi siriana si trasformò presto in rivolta armata, poi con l'intervento di diversi attori medio orientali in guerra regionale e con l'ingresso della Russia diventò anche conflitto internazionale. A tutto questo va poi aggiunto un ulteriore elemento, l'integralismo islamico. Insomma, nel 2011, 10 anni fa, sembrava che anche in Siria fosse arrivato il momento della primavera araba, delle primavere arabe, ma la previsione si rivelò errata. In realtà, sappiamo, poi con il senno di poi, successe lo stesso in quasi tutta la regione. Pensate a quello che successe in altri paesi Medio Oriente e Nord Africa. Oggi vi offriremo alcuni spunti di vista e spunti di riflessione. Lo faremo esclusivamente con alcune delle tante voci di cittadini siriani che abbiamo raccolto in questi anni. Io sono Emanuele Valenti. Un buon ascolto.
Capitolo 1. La grande illusione.
Nel 2011 la Siria era un paese che arrivava da decenni di dittatura, un paese da alcuni punti di vista più aperto, diciamo così, rispetto ad altri paesi della regione, ma dove era impossibile dissentire. Mazen Al-Humada, un ingegnere di Deir ez-Zor, nell'est del paese, è scappato dalla Siria all'inizio della crisi, la sua era una famiglia di oppositori già da tempo. Lo abbiamo incontrato qui in Italia nel 2017.
Il lavoro politico, con l'agire politico in generale prima dell'inizio della rivoluzione del 2011 in Siria era completamente segreto, non si faceva nulla alla luce del sole. Io vengo da una famiglia politicizzata che era già attiva politicamente, tant'è che io avevo due fratelli che sono stati carcerati ben prima della rivoluzione, uno per 10 e l'altro per 12 anni. Già prima del 2011 c'erano state anche delle altre mobilizzazioni, possiamo pensare a quella di Qamishli nel 2004, per esempio, che è una mobilitazione essenzialmente portata avanti dai curdi, ma non solo, e che ha toccato anche Deresur, che pure è un'area a maggioranza araba. C'erano state altre mobilitazioni di vario genere, sempre represse nel sangue e spacciate come manovre esterne da parte del regime siriano, soprattutto di fronte ai media adesso compiacenti e ai media occidentali. Io già ero stato arrestato in Siria nel 2004 e nel 2007, sempre perché chiedevo uno Stato di diritto, la democrazia, uno Stato civile guidato da una Costituzione. E in quelle occasioni le accuse erano sempre le stesse che vengono date a tutti quanti gli attivisti, che è l'indebolimento del sentimento patriottico, il danneggiamento dell'opinione pubblica nazionale, la diffusione di notizie false, oltre all'accusa di fomentare le divisioni intercomunitarie.
Mazen tornò poi in carcere durante la rivolta popolare di cui stiamo parlando.
Nel marzo del 2012, era proprio l'anniversario dell'inizio della rivoluzione, il 15 marzo, quando sono stato arrestato ho subito avuto la cosiddetta festa di benvenuto, che consiste nell'essere percosso con calci di fucile, tubi di gomma e metallici, dopo essere stato bendato, denudato e ovviamente ammanettato con le mani dietro la schiena. Prima ancora che venga il tuo turno per la tortura vera e propria, vedi comunque morire persone, vedi gente torturata tutti i giorni e tu sei lì che aspetti il tuo turno.
Negli anni scorsi Mazen Al-Hukmada, che abbiamo sentito, ha viaggiato in diversi paesi occidentali raccontando le atrocità del regime. Poi a un certo punto è tornato in Siria e non si sono più avute sue notizie. Nel 2011 il regime rispose alle proteste, alle manifestazioni di piazza con la violenza. I comitati nati per difendere i civili durante le mobilitazioni si trasformarono presto nelle prime cellule dell'esercito libero siriano, Free Syrian Army, l'opposizione armata, grazie anche ai militari che giorno dopo giorno disertavano e abbandonavano le forze di sicurezza. La rivolta diventò armata, la repressione si fece ancora più dura. In quel periodo Ousama Monajed, un membro dell'opposizione siriana, viveva già a Londra. Questo è quello che ci raccontò nel gennaio del 2012.
La situazione continua a peggiorare. Questo pomeriggio ci sono stati scontri in diversi sobborghi di Damasco. L'esercito aveva perso il controllo di molti quartieri e di molte località vicine alla capitale. Per questo ha deciso l'operazione massiccia di oggi. Il governo, per quello che sappiamo noi, ha anche chiesto all'esercito di occupare diverse piazze nella stessa capitale per evitare che ci siano grosse manifestazioni anche a Damasco e per non dare l'impressione di avere perso il controllo del territorio. Comunque, da un punto di vista militare, l'esercito è ancora molto forte. Le forze dell'opposizione si limitano, quando riescono, a difendere la popolazione civile. L'obiettivo non è una rivolta armata, ma un mix tra protesta pacifica e protezione della popolazione civile da parte dell'esercito libero siriano.
In quei mesi il fronte anti-Assad sperava in un intervento occidentale. Politicamente, diplomaticamente, Europa e Stati Uniti si schierarono subito con l'opposizione, ma nella pratica fecero poco o nulla per supportarla. Tra le altre cose pesava ancora il ricordo, e non solo, dell'avventura irachena di George Bush. Nei primi anni della crisi siriana, Lina era una giovane operatrice umanitaria che viveva a Damasco. Decise di diventare un'attivista dell'opposizione e di coordinare le manifestazioni. Così, ai nostri microfoni, nel luglio del 2012.
It is full of expectations, good expectations, bad expectations. The good expectation is that something might happen that would make Assad leave and just let us live peacefully after all what's...
Abbiamo molte aspettative, speriamo che succeda qualcosa, che Assad ci lasci in pace, ma allo stesso tempo sappiamo che ci potrebbero essere tanti massacri. Qui non siamo al sicuro, io non posso nemmeno vivere in casa, mi devo spostare in continuazione, rischio di essere attaccata dagli Shabia, le milizie governative. Ho anche paura di usare internet, non posso per esempio parlare liberamente con i miei amici. Ho già perso diversi amici, oltretutto. Ho anche perso il mio lavoro. Qui mancano i soldi e iniziano a scarseggiare cibo e carburante.
In bread, scarcity in petrol. So people now, some of them, they don't leave their houses because they don't have money to buy petrol. Or even if they have money, there is not petrol to buy to use their cars.
In quell'occasione, siamo nel luglio del 2012, Lina ci raccontò anche della repressione del regime. Il regime non usa la politica, non usa la logica o il buon senso, solo la forza, la sua unica lingua è affermare il suo potere.
This is why they brought Syria this bloodshed. They only use force. This is their problem. They only use power. Their only language is the language of power.
L'opposizione siriana inizia anzi anche a capire che nessuno forse sarebbe intervenuto in suo soccorso, almeno nessuno dall'Occidente.
Actually, to be honest, I'm not optimistic about the situation in my country because...
Ce lo spiegò chiaramente Abu Hamza, un attivista di Homs, nel settembre del 2012. Oltretutto Homs, un grosso centro industriale, la terza città siriana nel centro del paese, fu la prima a cadere sotto il controllo dell'opposizione armata e poi a subire una durissima campagna militare da parte del regime. Molti avevano già colto la natura di quel circolo vizioso di cui abbiamo parlato all'inizio. Ci aspetta una guerra e una crisi molto, molto lunga, ci disse da Damasco nell'ottobre di quell'anno 2012 Amer al-Sadek, anche lui un simpatizzante dell'opposizione.
And the destroyed infrastructure and houses.
Sul campo anche i miliziani dell'esercito libero si trovavano in una situazione simile.
No, never any help from any...
Mai niente, non ci arrivano aiuti, ci raccontò un comandante dell'esercito libero dalla periferia di Damasco. Abbiamo solo le armi che riusciamo a prendere dall'esercito regolare. Ma nonostante questo c'era ancora ottimismo. Sono ottimista, ci raccontò sempre il comandante dell'esercito libero, perché tutti qui non vogliono più Assad. In realtà una parte del paese, soprattutto all'interno della sua comunità di riferimento, quella alawita, il 10-12% della società siriana, era ancora con Assad. Quello in Siria sarebbe diventato anche un conflitto tra alawiti, una minoranza, una sezione dello sciismo che dal 1970 occupava i posti chiave all'interno dell'organizzazione statale e delle forze armate, e i sunniti, la maggioranza della popolazione siriana.
The liberation grand battle, this is what the Free Syrian Army keeps saying. They say now that they are...
A Damasco aspettiamo comunque l'avanzata dell'esercito libero siriano, fino a quel momento fermo, fino a questo momento ancora fermo alla periferia della capitale. I ribelli riusciranno a mettere nell'angolo l'esercito siriano, ci disse Lina proprio da Damasco alla fine del 2012.
We're always afraid of blasts, of explosions. 15 minutes more scared,
more of waiting for the battle to come. We don't know when this battle will be, but we're
There are other ways, but unfortunately the international community doesn't agree with the Syrian people. And now,
ma dopo pochi giorni anche Lina, in contatto con i vertici dell'esercito libero e i suoi colleghi attivisti sul campo, ci raccontò che ormai l'unica alternativa alla resa sarebbe stata una lunga e imprevedibile, pericolosa guerra, ancora una volta anche per il non intervento occidentale. Sentite, Lina parla di una no-fly zone, per esempio una no-fly zone che venne introdotta, decisa in Iraq, no, durante gli interventi della comunità internazionale, invece negli anni precedenti.
We have no other choice. We either wait for the help of the international community by deterring Assad, by stopping Assad, by telling him to walk away, and even Russia now, they have to tell him to walk away. If they don't, then the fight will go on. I'm sorry to say that. I'm really, really sorry about that.
Nei mesi successivi l'opposizione politica all'estero, divisa e lontana da quello che succedeva, che stava succedendo in Siria, quindi all'interno del paese, fece un ultimo appello all'Occidente.
If nobody will help Syrian people, and the Syrian people determine very much to continue their way to the victory.
In Siria ci sono decine di morti ogni giorno, sono passati 2 anni ormai, la gente non ce la fa più. Così George Sabra, allora leader dell'opposizione siriana, ai nostri microfoni. La comunità internazionale ci deve dare delle armi, ci disse Sabra, nel più breve tempo possibile.
We believe if the international community wants to shorten the period of killing in Syria, they have to help Syrian people to provide the Free Syrian Army with weapons.
Così George Sabra, leader in quel momento, leader dell'opposizione politica all'estero, dicevamo lontana da quello che succedeva sul terreno, nel maggio del 2013, quando ormai era chiaro, era appurato che l'Occidente, Europa e Stati Uniti non sarebbero mai intervenuti militarmente per supportare l'opposizione contro il regime di Bashar al-Assad.
Capitolo 2. La guerra.
Nonostante il non intervento occidentale che diversi siriani, abbiamo sentito, speravano di vedere, molti altri attori esterni decisero di giocare la carta siriana, la loro carta siriana. Il regime venne subito supportato dallo storico alleato regionale, l'Iran, con consiglieri militari e milizie sciite da altri paesi della regione, a partire dagli Hezbollah libanesi, ma arrivarono anche milizie, come dire, meno strutturate, meno note, dall'Iraq, anche dall'Afghanistan. Diversi paesi arabi del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, mandarono aiuti ai ribelli, anche se lo fecero, questo è un passaggio chiave, anche se lo fecero sulla base delle loro singole agende geopolitiche, con il risultato che anche sul terreno l'opposizione armata sarebbe stata quindi fin da subito profondamente divisa. La Russia intervenne nel 2015, settembre del 2015, quando il regime era in crisi e alla fine cambiò il corso della guerra a favore di Damasco. Mosca, il suo intervento fu fondamentale per l'esito della guerra, l'esito che abbiamo ancora oggi. Mosca intervenne dichiarando guerra all'ISIS, ma in realtà fece la guerra, soprattutto ai ribelli. La Turchia, un altro attore esterno, un attore regionale, appoggiò invece i gruppi ribelli nel nord della Siria, vicino ovviamente alla sua frontiera, e attaccò a più riprese i curdi siriani, per Ankara troppo vicini ai curdi turchi del PKK, di cui già tutti in Occidente avevamo sentito parlare negli anni e nei decenni precedenti. Insomma, una perfetta guerra per procura, una proxy war, che a un certo punto diventò quasi un tutti contro tutti. La Siria cadde in un buco nero.
In Al-Bab city or all of Aleppo countryside is targeted by war jets on a daily basis. They use explosive tanks.
Siamo continuamente sotto le bombe, ci raccontò già nei primi mesi del 2013 Ammar, un cittadino di Al-Bab. Al-Bab è una cittadina a nord di Aleppo, nel nord del paese, controllata dall'opposizione armata. Sentite, la linea molto disturbata, questo era un collegamento via Skype. Sparano con carri armati, aerei, scaricano anche barili bomba, per diverse ore al giorno, senza tregua. Molti edifici sono distrutti e molte persone in realtà sono già scappate da Al-Bab.
Are on a panic. Most of them flee away from Al-Bab city, okay, and others stay but more panic.
Tra le vittime della guerra siriana anche molti medici, ospedali e strutture sanitarie in generale diventarono e lo furono poi per tutto il conflitto un obiettivo in continuo. Così ancora nel 2012 un medico di un ospedale da campo di Homs che incontrammo in un ospedale nel nord del Libano, vicino Tripoli, vicino alla frontiera tra i due paesi. Ci sono molti feriti e diverse persone hanno anche segni di tortura. Spesso hanno problemi psicologici dovuti ai traumi della guerra, dei combattimenti, delle bombe. Ho visto anche dei corpi ai quali sono stati espiantati gli organi, degli organi, e spesso reni e fegato. Questo quindi un medico di un ospedale da campo di Homs era ferito, era in un letto di ospedale in una struttura sanitaria. Eravamo nel 2012 a Tripoli, nel nord del Libano, quindi vicino al confine con la Siria, oltretutto da quella parte del paese non lontano da Homs. Alcuni anni dopo, 2018, in alcune zone del paese, seppur in un contesto, lo vedremo nel corso di questa trasmissione sulla Siria, seppur in un contesto radicalmente diverso, anche con la presenza dei gruppi dell'integralismo islamico, la popolazione civile si sarebbe trovata alla fine e in sostanza sempre nella stessa situazione.
For example, the street where I live.
Il dottor Fayez ci raccontò, per esempio, nel febbraio del 2018 come una zona della Ghuta orientale, alla periferia di Damasco, da anni sotto assedio da parte del regime, venne colpita anche quando i soccorritori stavano cercando di tirar fuori dalle macerie le vittime di un raid precedente dell'esercito o dell'aviazione russa.
Other peoples.
Il nostro paese non c'è più. 10 anni di guerra in Siria.
Siamo nel pieno della guerra, un altro teatro del conflitto siriano. Per molti anni, l'abbiamo già citata, fu la città di Aleppo, nel nord, da sempre il cuore economico del paese, oltretutto una città con una lunghissima storia. Il conflitto non l'ha risparmiata. Aleppo è stata per lungo tempo una delle roccaforti dei ribelli antigovernativi che si erano insediati nella zona orientale della città, quindi una città divisa, spaccata in due, succede spesso durante le guerre. Questo è il racconto che ci fece 10 giugno 2016 da Aleppo il dottor Osama Amo Elez.
My hospital in the middle of the free part of Aleppo.
Il mio ospedale è nel centro della zona liberata di Aleppo, quella controllata dai ribelli. È la struttura sanitaria più grande in questa zona della città. L'ospedale ha 6 piani, ma per questioni di sicurezza usiamo solo i primi 3. Sarebbe troppo pericoloso, visti i continui bombardamenti, usare anche i piani alti. Abbiamo 11 medici specializzati, chirurghi, pediatri, ginecologi, internisti, neurologi. Durante la guerra abbiamo soccorso e salvato la vita ad almeno 100.000 persone. Io sono arrivato qui nel 2013, quando la guerra era già cominciata. Le nostre giornate sono drammaticamente ripetitive. Il nostro pronto soccorso è un continuo via vai di persone rimaste ferite nei bombardamenti e nei raid che colpiscono in continuazione la città. Ospitiamo tra le 300 e le 500 persone, dipende dai periodi, e ogni giorno al pronto soccorso ne arrivano almeno altre 100. Abbiamo 4 sale operatorie, non sempre sufficienti. La media è di 15 operazioni quotidiane.
We have in my hospital in normal day about 100 person in the emergency rooms. I have been lived in Aleppo in the free part of Aleppo.
Sono in questa zona di Aleppo dal luglio del 2011. Da allora ho lavorato in diversi ospedali. Il primo è stato colpito nel febbraio 2013, poi mi sono spostato in un'altra struttura colpita più di 11 volte. Una a febbraio 2014 e molte altre nell'estate di quello stesso anno, con dei barili bomba sganciati dagli elicotteri. Anche il mio terzo ospedale è stato colpito da un barile bomba nel maggio del 2015. Insomma, l'elenco sarebbe lungo. Poche settimane fa, nel bombardamento sull'ospedale Al-Quds, raccontato dai media internazionali, ho perso 2 carissimi amici, 2 medici che lavoravano lì. Nonostante tutto questo, ho deciso di rimanere qui, di fare quello che so e che posso fare per la gente di Aleppo. C'è troppa sofferenza, troppe tragedie. Sembra impossibile fermare i raid russi e del regime. Almeno cerco di aiutare le vittime. E per fare questo devo stare a casa mia, devo stare qui ad Aleppo. Certo, avrei potuto andare via, ma ho scelto di rimanere.
To stay in my operation room, to do what I have to do to my home. We have the necessary methods, the necessary equipment.
Non abbiamo tutto quello di cui avremmo bisogno, ma riusciamo a lavorare con quello che abbiamo. Ci mancano medicine, ci mancano i prodotti per le cure ai malati di tumore e tante altre cose. Diciamo che riusciamo a fare il primo intervento, riusciamo a rispondere alle emergenze. Il vero problema è che le cose non migliorano. Questa zona di Aleppo, così come la strada del castello che porta verso nord, verso il confine turco, la nostra unica via d'uscita, sono sotto un bombardamento continuo, sempre solo feriti, tantissimi bambini, tantissime donne, tantissimi anziani. Aleppo è una catastrofe quotidiana, con la colonna sonora, diciamo così, degli aerei che volano sopra le nostre teste. Ci dovete aiutare. La gente di tutto il mondo deve sapere quello che sta succedendo qua e deve fermare questo massacro.
People in the world, they have to stop this massacre in Aleppo.
Asmawal Fawaz.
Nessuno però fermò la guerra. In diverse località ci furono delle tregue. Succede ancora oggi nell'ultima zona dove ribelli e regime si contendono, il territorio a Idlib, nell'estremo nord-occidentale della Siria. Ma poi le violenze, appunto, nonostante delle tregue parziali, temporanee, le violenze sono sempre riprese. Il 12 settembre del 2016 contattammo Ismail Al-Abdallah della Protezione Civile di Aleppo, nei quartieri, ancora una volta nei quartieri controllati dall'opposizione.
Now we are waiting just 10 minutes for the ceasefire to begin and to begin and
stiamo tutti aspettando che questa tregua entri in vigore, mancano pochi minuti. Nelle ultime 24 ore, come era già successo prima di altri cessate il fuoco, ci sono stati bombardamenti pesantissimi. La zona di Aleppo, dove mi trovo, è stata un vero inferno. Oggi sono stati sganciati 6 barili bomba sulla parte orientale di Aleppo, poi missili, colpi di mortaio, come sempre. Qual è l'umore della gente? Sperano che questa volta possa sul serio cambiare qualcosa?
Or not at all, or they hope, but they know that there will be the same. What do they say?
For the people, it's all the same.
Non c'è molto ottimismo. Sono tutti convinti che non cambierà nulla. In effetti, russi e americani avevano concordato un cessate il fuoco anche in passato, ma senza alcun risultato. Dopo poco ripresero i bombardamenti. I siriani di Aleppo non si fidano più di nessuno. La gente aspetta questa tregua, non può più sopportare le bombe, l'assedio, la mancanza di cibo, la carenza di medicine, ma allo stesso tempo non ha fiducia nel futuro. Sperano almeno che ci sia un po' di calma per un po' di giorni.
Sulla base dei tuoi contatti all'interno dei gruppi armati dell'opposizione, cosa ci dobbiamo aspettare da loro? Sappiamo che ci sono posizioni diverse.
They don't know what to do, they don't trust the other part. We know that maybe there could arrive a statement in the coming hours from some other groups. Which is your perception?
My perception and my point of view that all the army groups and all the people.
Dal mio punto di vista, tutti i miliziani di tutti i gruppi armati, e qui ad Aleppo ce ne sono molti, stanno aspettando la tregua. Tutti hanno bisogno di riposare, di recuperare energie, ma nessuno si fida del regime dei russi. Anche loro non pensano che la guerra possa finire, ma vogliono vedere cosa succederà. Credo che domani mattina avremo le idee più chiare. Tutte le mattine viene pesantemente bombardata tutta la linea del fronte di Aleppo. Se domani non succede, se domani non ci sarà il solito bagno di sangue, sarà già uno sviluppo positivo. Aspettiamo almeno 24 ore.
No bombing with no bloodshed. We hope tomorrow will go without blood.
Spesso da lontano si fa fatica a immaginare cosa voglia dire vivere in una città in guerra sotto assedio nei giorni nostri. Zohir Al-Shimali è un giornalista, un attivista siriano, oggi vive in Gran Bretagna, ma nel 2016 Zohir era nella sua città, Aleppo, ancora una volta. Siamo sempre a settembre 2016, appunto. La battaglia per Aleppo è stata una delle più lunghe finora della guerra siriana.
The city has, until now...
Ormai siamo al secondo blocco completo per Aleppo. La zona orientale della città è sotto assedio per la seconda volta. C'è ancora abbastanza cibo, ma i prezzi sono altissimi. Se un mese fa un pasto costava $1, ora ne costa almeno 3. Per chi ha una famiglia numerosa è molto complicato reggere questa situazione. Diciamo che non siamo ancora alla fame, ma in media mangiamo solo una volta al giorno, soprattutto chi ha tanti figli. C'è poi il problema dei negozi. Sono pochissimi i negozi di alimentari ancora aperti. E quando sei a casa c'è il problema della mancanza di gas e di elettricità. La maggior parte delle volte si cucina su stufe a legna. Se le cose non cambiano, nel giro di un mese rimarremo senza cibo. Credo che possiamo resistere ancora un mese. Poi chiuderanno anche le ultime panetterie, che oggi sono ancora aperte, e a quel punto dovremo andare a cercare il cibo fuori da Aleppo.
and the people have, all of them have to work out like fire food just to have some bread.
Ad Aleppo, come in molti altri centri del paese, il regime strinse d'assedio la popolazione civile per costringere alla resa i ribelli, una strategia che molte volte, anzi quasi sempre alla fine, proprio alla fine, si è rivelata vincente dal punto di vista del governo, del potere centrale siriano. Hamadaya, una delle prime cittadine ad alzarsi contro, a sollevarsi contro Assad all'inizio della rivolta, la popolazione locale rimase assediata, chiusa per quasi 2 anni. A un certo punto, nel febbraio del 2016, riuscimmo a raccogliere questa testimonianza di Hussein, un cittadino di Hamadaya. Siamo nella zona tra Damasco e il confine libanese.
The longest time before the aid arrived in Hamadaya, it was very difficult.
Prima che arrivassero i primi aiuti, la gente era in estrema difficoltà. Molti non riuscivano nemmeno a muoversi. Diverse persone sono morte di fame. Altre, dopo essersi ammalate. A volte i cittadini di Hamadaya sono stati colpiti dai cecchini degli Hezbollah libanesi, oppure uccisi a sangue freddo mentre tentavano di uscire dalla zona abitata. Qui è come l'Olocausto.
Hell inside Hamadaya was a starvation camp. It was like a Holocaust happening.
Durante il conflitto siriano sono state usate anche armi chimiche. Nel 2013, alcuni lo ricorderanno, Barack Obama, allora presidente degli Stati Uniti, disse che l'uso di sostanze chimiche sarebbe stato la sua linea rossa per un intervento militare. Nell'agosto del 2013 il regime usò armi chimiche nella Ghuta orientale, periferia di Damasco. Gli Stati Uniti non intervennero. La Russia convinse però il regime, che negò ogni responsabilità per quello specifico attacco, convinse il regime a consegnare all'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche il suo arsenale chimico. L'operazione, complicatissima, durò circa un anno, ma nonostante questo vennero ancora usate sostanze chimiche negli anni successivi. Difficilissimo ricostruire quello che sia successo in diverse regioni della Siria nel corso degli anni, ma incrociando le fonti possiamo dire che le sostanze chimiche sono state usate, vennero usate soprattutto ancora dalle forze governative, ma non solo. Il 9 marzo del 2018 il dottor Fayez, lo abbiamo sentito anche prima, ci mandò questo racconto dalla Ghuta orientale. Siamo vicini a Damasco. 9 marzo 2018.
I would like to talk about the most terrible night I have seen in my life. I was in Hamouria.
Vi racconterò la notte peggiore di tutta la mia vita. Era la notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 marzo. Ero nella mia città, Hamouria. A un certo punto, come succede quotidianamente, il regime ha cominciato a bombardare pesantemente proprio sulla nostra zona. L'operazione è durata parecchie ore, fino all'alba. Ho contato circa 250 bombe che hanno distrutto tutto quello che potete immaginare. Hanno colpito anche l'ospedale con i barili bomba lanciati dagli elicotteri. Come al solito ci sono stati tanti morti.
That area he destroy almost everything you can imagine and on the ground. He target the main hospitals in that area.
Verso le 22 hanno iniziato a usare i missili carichi di cloro, più di uno su diverse zone della città. Un missile è atterrato proprio vicino al nostro sotterraneo. Abbiamo sentito un forte odore di cloro. Eravamo circa 30 persone. Ho cercato di aiutare chi iniziava ad avere problemi respiratori. Ci siamo messi quello che avevamo davanti alla bocca, davanti al naso, per respirare il meno possibile il cloro. Diverse persone avevano bisogno immediatamente di cure mediche, ma l'ospedale era stato bombardato, quindi non potevamo muoverle. In realtà anche la strada che portava all'ospedale era piena di grosse buche o veri e propri crateri causati dalle bombe.
The most of the casualties was from children and women. There were about
Molte di quelle persone che erano con me sono morte, soprattutto donne e bambini, 9 donne e 12 bambini. Siamo rimasti lì per almeno 10 ore. Ho curato gli altri con quel poco materiale medico che avevo con me. A causa del cloro avevano tutti i problemi al naso e agli occhi, alcuni avevano attacchi di vomito e facevano fatica a respirare. Ho fatto il possibile, li assistevo uno a uno. È stato un momento terribile per me, per loro e per le loro famiglie, per tutti quelli che erano bloccati in quel sotterraneo.
It was a very terrible time for me, for the patient, for the families which we were with me in that underground. When I tried to go to another way place.
La mattina sono uscito e ho visto quello che avevano fatto le bombe durante la notte. Tutto distrutto. Più di 20 edifici completamente rasi al suolo. Questo è quello che succede nella Ghouta orientale tutti i giorni. Tante persone che hanno bisogno di cure, di interventi in emergenza, ma non possono nemmeno andare all'ospedale perché intorno a loro è stato tutto distrutto o perché le strade sono troppo pericolose.
Are always not safe for them to go from place to place.
Il racconto di un attacco chimico dalla periferia di Damasco. Oltretutto, questo stesso fatto, appunto Ghouta orientale, marzo 2018, è stato confermato anche da altre fonti, anche nostre. Per ragioni di spazio abbiamo scelto questo racconto che abbiamo appena ascoltato insieme. Tra le vittime della crisi siriana ci sono anche le tantissime persone arrestate o scomparse. Ancora pochi giorni fa, marzo 2021, la commissione d'inchiesta sulla Siria delle Nazioni Unite, che non avendo mai potuto viaggiare nel paese, ovviamente a un punto di vista limitato, ha detto però che nelle carceri siriane ci sarebbero ancora decine di migliaia di persone. Questa è la voce di Bassam Al-Ahmad. Fino a poco tempo fa lavorava per il Centro per la Documentazione delle Violazioni dei Diritti Umani in Siria, Violation Documentation Center. Nel gennaio del 2014 citava già 200.000 persone arrestate dal regime, 50.000 con nomi e cognomi. Bassam Al-Ahmad spiegò che stavano registrando le violazioni da parte di tutti gli attori coinvolti nella guerra, ma che il regime era il primo responsabile. Con Bassam Al-Ahmad lavorava fino al 2013 anche Razan Zaitune, una giovane nota avvocatessa siriana, attivista per i diritti umani, che si occupava proprio di violazioni dei diritti umani in Siria. Attenzione, Razan Zaitune scomparve con altri 3 colleghi e compagni della Ghouta orientale. Nella Ghouta orientale, tra questi c'era anche il suo compagno, Ghouta orientale che, come abbiamo già detto, era una zona sotto lo stretto controllo militare non del regime, ma dei ribelli, quindi dei gruppi armati dell'opposizione.
Capitolo 3. L'integralismo islamico.
La radicalizzazione del conflitto e l'intervento esterno di alcuni attori regionali interessati a sfruttare la guerra siriana per i propri interessi geopolitici, citiamo solo 2 cause, furono tra i generatori dell'estremismo islamico in Siria. A un certo punto una parte importante dell'opposizione armata era fatta da gruppi radicali che combattevano sì il regime, ma si scontravano spesso anche tra di loro, quindi con gli altri gruppi ribelli, e imponevano determinate regole, rigide, rigidissime regole di comportamento nelle zone che controllavano. Nel 2012, lo sentite, il comandante dell'esercito libero siriano, che abbiamo già sentito prima, alla periferia di Damasco, ci disse che i gruppi armati o i miliziani più integralisti non rappresentavano in alcun modo un problema, perché anche il loro obiettivo, in fondo, era la caduta di Assad. Non sono dei terroristi, ci spiegò.
Islamic groups grow in Syria, okay? But not terrorism, never terrorism.
Mai no gruppi terroristi. Nel 2014, da Idlib, dove ancora oggi è fortissimo il fronte Nusra, che in realtà ha cambiato nome più volte, oggi Hayat Tahrir al-Sham, il fronte Nusra era soprattutto forte nel nord-ovest della Siria, proprio da quella regione, da Idlib, nel 2014, Juma al-Qassem, operatore umanitario, giornalista siriano che vive tra Turchia e Siria, ci raccontò una cosa diversa.
It's just a matter of power competition. You understand what I mean?
Sì, la mia zona, quella di Idlib, è ufficialmente controllata da al-Nusra, ma si tratta solo di una questione di potere. Più aumentano il loro controllo, più aumentano le loro contraddizioni. Un mio cugino era un membro di al-Nusra. Una notte, poche settimane fa, è stato prelevato da casa e ucciso, probabilmente dai suoi stessi compagni. Io non vedo più delle ideologie o dei progetti politici contrapposti. Stato Islamico, al-Nusra, lo stesso regime di Damasco sono solamente protagoniste di una lotta per il potere e tutte le volte che torno in Siria mi convinco sempre di più. Per esempio, se l'ISIS dovesse aumentare la sua presenza sul territorio, tutti i membri di al-Nusra passerebbero con l'ISIS. Al-Nusra non è ufficialmente in guerra con l'esercito libero siriano, ma a dispetto del passato i rapporti tra loro sono molto, molto difficili e la situazione nella mia zona, Idlib, lo conferma.
Sentiamo adesso un racconto, una parte del racconto che ci fece all'inizio del 2014 Mohammed Khatib. Mohammed Khatib, cittadino del nord-ovest della Siria, anche lui dalla regione di Idlib, viveva in Italia ormai da più di 10 anni. Bene, nel 2013 decise di partire dal nord dell'Italia, da Milano, per andare in Siria, nel suo villaggio, nel nord-ovest, dove vivevano ancora alcuni membri della sua famiglia. Milioni e milioni di profughi. In quel momento Mohammed Khatib fece in qualche modo il tragitto contrario, rimase alcune settimane in Siria, poi uscì un'altra volta. Una parte del suo racconto proprio su questa questione, i gruppi ribelli, i gruppi dell'integralismo islamico.
Per quanto riguarda i gruppi, ne ho visti quasi tutti quelli che, di cui si sente parlare in questo momento. Per quanto riguarda quello che viene chiamato il Free Syrian Army, l'FTA è un nome, diciamo, un po', è un nome basta. In realtà non esiste un esercito come dice la parola. Sono dei gruppi più o meno grandi che non sono uniti tra di loro, quindi ognuno fa, diciamo, dipende da qualcuno e lavora per conto di qualcun altro, e quindi hanno sì lo stesso obiettivo, che è quello di, diciamo, combattere contro il regime e tutto quanto, però sono comunque separati nell'organizzazione, nel rifornimento di armi o di altro, quindi sono molto sparpagliati da questo punto di vista. Ho visto tante persone, appunto, che ne fanno parte. In più, proprio nel mio stesso paese c'era anche un piccolo gruppo di al-Nusra. Questi qua, diciamo che è difficile avere un contatto con loro, nel senso che loro girano per le strade, cioè nel senso li vedi tutto quanto, però non interagiscono con il popolo, diciamo. Il loro unico obiettivo è quello di combattere e basta. Io li vedevo, ma poi non avevo nessun contatto con loro. Poi c'era quello che viene definito l'ISIS, cioè nel senso Islamic State in Iraq and Syria, che è entrata di recente lì. Io non c'ero, o forse stavo partendo quando sono entrati. Questi qua sono praticamente come al-Nusra dal punto di vista dell'organizzazione, solo che intervenivano direttamente e avevano contatti con la gente, ma in particolare erano, diciamo, estremisti dal punto di vista religioso, per cui qualsiasi cosa la contestavano e volevano applicare delle leggi che in realtà non vanno applicate, soprattutto in questo momento e in questa situazione. Per cui ci sono stati diversi problemi con loro, in particolare hanno rapito alcuni, diciamo, attivisti nei giornali, su internet, facendo un po' di interrogatori, un po' di accuse. Poi alla fine, siccome hanno subito tantissime critiche così, hanno dovuto intanto rilasciare tutti quanti, poi hanno dovuto uscire proprio dal paese, quindi di loro non si sa più niente.
Il fronte Nusra, come altre organizzazioni armate siriane, è stato siglato dai nostri governi in Occidente come gruppo terroristico. Di questo parlammo nel settembre del 2016 con Nur Aliak, un insegnante siriano, anche lui di Idlib.
No, it's impossible to separate.
È impossibile distinguere. Tutti i gruppi ribelli hanno un unico obiettivo, far cadere il regime. Chiunque combatte contro il regime è dalla stessa parte, compresa al-Nusra, che fa la guerra ad Assad, non fa la guerra ai siriani. All'inizio anche l'ISIS diceva che avrebbe combattuto contro il regime e infatti la gente era contenta, ci fossero altre milizie in grado di combattere l'esercito di Damasco. Poi le cose sono cambiate e l'ISIS ha mostrato la sua vera natura e la gente lo ha isolato, non l'ha più appoggiato. L'80% dei miliziani di al-Nusra o Jabhat Fateh al-Sham arriva dalla Siria, sono cittadini siriani. Questa è una differenza importante rispetto allo Stato islamico, all'interno del quale sappiamo ci sono molti combattenti stranieri.
At least 80% of al-Nusra are Syrians, so there is a big difference between ISIS and al-Nusra.
Yeah, man, what do people think?
Ma la gente cosa dice di al-Nusra? È indifferente? Gli piace? Non gli piace? Qual è il legame tra la società e questa organizzazione armata?
Like and the armed group.
Being al-Nusra being part of the Syrians and have 80% of their fighters are Syrians.
Nella maggior parte dei casi, proprio per quello che dicevo prima, i siriani accettano al-Nusra. So che dal vostro punto di vista le cose appaiono in altro modo, ma per quello che vedo e sento io, e mi riferisco alle zone sotto il controllo dell'opposizione, la gente non ha alcun problema con questa organizzazione. Certo, chi ha più sensibilità, chi ha capacità di analisi, tende a essere critico nei confronti del progetto futuro di al-Nusra. Io, per esempio, in questo momento non ho alcun problema con loro, perché combattono la nostra stessa battaglia. Ho invece grossissimi problemi se penso al futuro, ma non al punto da fargli la guerra. Questo vale per i siriani di religione musulmana, non per chi segue un altro credo. Ma per noi è così.
You don't consider them a terrorist.
Quindi anche tu non consideri al-Nusra un'organizzazione terroristica?
Let's come to what is a terrorist?
No, cosa vuol dire essere un terrorista? Vuol dire uccidere senza motivo, senza una giusta causa. Prendiamo gli Stati Uniti in Iraq. Hanno provocato la morte di centinaia di migliaia di persone, tra cui molti civili. Il mondo li considera dei terroristi? No. Oppure i russi in Afghanistan, stesso discorso. Ecco, in questa prospettiva, a mio parere, i miliziani di al-Nusra non sono terroristi. Io credo che l'ISIS sia un gruppo terrorista. Credo che gli Hezbollah libanesi che combattono con Assad, con il regime, siano dei terroristi. Ma al-Nusra, almeno finora, dal mio punto di vista, non è un gruppo terrorista.
Ma al-Nusra, till now, I can't say they are terrorists.
Ovviamente in questi casi l'oggetto di discussione viene visto, valutato, giudicato in maniera diversa sulla base della prospettiva, del punto di vista. È tipico nelle situazioni di conflitto. Così ci parlò per esempio dei gruppi armati dell'opposizione nella primavera del 2015 Ibrahim al-Sabah, parroco della parrocchia latina di Aleppo che si trovava nella zona della città sotto il controllo governativo, quindi era sotto i colpi dei ribelli.
Quello un po' è il segno del terrore, è un segno del terrorismo, non è un segno di un gruppo organizzato con una certa idea magari che va per liberare altri quartieri. Quello va per distruggere e che abbiamo sperimentato sulla pelle nostra, sulla pelle della gente e con tanti dolori abbiamo celebrato tanti funerali, tante sofferenze, tanta paura, tanta limitazione per il movimento nella città, per le scuole, per i bambini, è arrivato purtroppo a un certo culmine subito dopo la Pasqua cristiana nostra, latina. Prima viene attaccata fortemente una piazza, una delle piazze più prestigiose di radice cristiana, dove ci sono le case vescovili, dove c'è anche una casa di cura per gli anziani di San Vincenzo di Paoli. Purtroppo ci troviamo davanti a una piazza pulita. Le chiese, un po' danneggiate, sono state distrutte completamente. 10 missili di Grad vengono lanciati, questa volta non senza mirare, ma proprio con una precisazione forte, vengono lanciati non contro o verso un centro di servizi segreti che stava vicino, che doveva essere l'obiettivo generale di un gruppo che parla di una ribellione, di una liberazione, di non so cosa, e arrivano allora sugli edifici vicini causando terrore che mai si è visto ad Aleppo prima.
Il grossissimo, il gravissimo problema delle tantissime vittime civili, sono soprattutto quasi tutti civili, no? Le vittime di questa guerra. Senta, padre Ibrahim, lei ci ha raccontato appunto quello che lei ha visto nelle sue zone direttamente, quindi gli attacchi contro, tra gli altri, quartieri, anche quelli abitati da cristiani. In questi mesi, nell'ultimo anno, anno e mezzo, Aleppo è diventata famosa, tristemente famosa, per quello che abbiamo potuto, come dire, vedere dall'esterno, anche per gli attacchi con i barili bomba, lanciati soprattutto invece sui quartieri controllati, diciamo così, dall'opposizione armata, dai ribelli.
Io veramente non abbiamo nessuna notizia, noi sentiamo proprio quello che sentiamo sulla pelle, però ecco, quando si parla di una opposizione, e questo molto importante, quando parliamo di un'opposizione armata una cosa, e quando si parla di gruppi di terroristi un'altra cosa. Non mi sembra questo giusto dire opposizione in questo caso. Non si può immaginare un dialogo con un gruppo così.
Siria e anche ISIS, anzi per una buona parte dell'opinione pubblica occidentale, pensiamoci, è stata soprattutto ISIS, Stato Islamico, anche per gli attentati che colpirono Parigi e Bruxelles tra fine 2015 e inizio 2016. L'ISIS nacque in Iraq all'interno della comunità sunnita, in quel periodo discriminata dal governo di Baghdad, anche con il pensiero di alcuni ex generali di Saddam Hussein, caduto con il famoso intervento americano di Bush del 2003. L'organizzazione vide nella crisi siriana un'occasione per allargare il suo territorio. Andò in Siria nel 2014, proclamò il suo califfato con centro Mosul, Iraq e Raqqa in Siria. A Mosul non a caso è andato Papa Francesco pochi giorni fa. L'ISIS venne sconfitto militarmente nel 2017 grazie a un intervento militare occidentale a guida americana, con il supporto determinante sul campo delle milizie curdo-siriane usate e sfruttate dagli Stati Uniti per combattere lo Stato Islamico e poi abbandonate di fronte, lo abbiamo citato all'inizio, all'intervento militare turco nel nord della Siria. Così nel dicembre 2014 Jumal Qassem, operatore umanitario e giornalista di Idlib.
So the point is all people in Idlib is talking about ISIS will be coming one day.
A Idlib la gente è convinta che prima o poi lo Stato Islamico arriverà anche lì, ed è possibile, è probabile che sia così, sul serio. Chi sono i miliziani dell'ISIS? Adesso è difficile parlare con loro, anzi, non essendo dalla loro parte, per me è quasi impossibile, ma in passato ho parlato, ho frequentato molte persone che poi sono andate a combattere con l'ISIS. Diciamo che ho studiato a lungo, a modo mio, il loro percorso. Dividerei i miliziani in tre categorie. La prima, chi ha una visione estrema dell'Islam, estremisti islamici, salafiti, jihadisti, e qui ci sono soprattutto stranieri, gente che prima combatteva in Iraq, in Afghanistan e in altri paesi. Qui ci sono pochi siriani, decisamente pochi. La seconda categoria, quelli che sono entrati nell'ISIS a causa della situazione, dello status quo, e al momento si tratta della maggioranza. Ci sono siriani e ci sono stranieri. Ora il gruppo più forte, soprattutto sul fronte islamista. La gente segue i mujahideen che stanno vincendo la guerra. Quindi qui c'è la tentazione del potere. Ci sono anche miliziani che erano con l'esercito libero, per esempio. Terza e ultima categoria, chi cerca semplicemente soldi e potere da questa guerra. Qui ci sono soprattutto elementi che per lungo tempo erano stati emarginati dalla società, criminali di ogni tipo, di ogni specie. Ecco, questa è l'occasione per la loro rivincita. Un altro punto di vista, Ahmad al-Khatib di Aleppo, prima barbiere, poi miliziano dell'esercito libero siriano che si è scontrato con l'ISIS, poi giornalista tra Siria e Turchia. E il 14 novembre 2015, poche ore dopo gli attentati di Parigi, il Bataclan per intenderci.
ISIS, as they mentioned all the time,
non sono sorpreso per quello che è successo a Parigi. L'ISIS, lo dice da tempo, non è una cosa nuova, vuole colpire anche in Europa, in Occidente, e lo ha fatto.
Io ho visto sul campo i miliziani dell'ISIS e gente che ha un'impressionante preparazione militare e che combatte secondo ordini ben precisi. Non fanno la jihad, nel senso che non combattono contro gli infedeli o contro chi opprime i musulmani, come gli israeliani. Non difendono nemmeno i siriani, anzi, attaccano, vogliono attaccare chi difende i siriani. Parigi potrebbe essere benissimo una rappresaglia per gli attacchi aerei contro il loro territorio da parte di alcuni paesi occidentali ed europei. ISIS vuole uscire dai suoi confini attuali, Iraq e Siria, e infatti ha diversi soldati in Europa, perché è il luogo più facilmente raggiungibile dal Medio Oriente. E poi loro sono professionisti, si mimetizzano alla perfezione. Lo Stato Islamico ha cellule in Europa che eseguono ordini che arrivano da Mosul o Raqqa, cioè dai vertici del califato. L'ISIS non decide tutto per filo e per segno, ma dà sicuramente le direttive. Per esempio Parigi sarà stato organizzato grazie al supporto di miliziani francesi. E purtroppo, sono sicuro, conoscendo l'ISIS, in Europa ci saranno ancora attentati.
Il nostro racconto sulla Siria continuerà ancora ad aprile con un podcast in diverse puntate. Parleremo anche della questione curda, parleremo della tragica fuga di milioni e milioni di persone. Un buon ascolto e una buona serata da Emanuele Valenti.